Uomini e profeti. Monografie. Un programma di Gabriella Caramore.
Dipingere Dio di Emilio Tadini. Seconda puntata. Michelangelo. ...22 novembre 1786. Ci siamo recati nella Cappella Sistina, che abbiamo anche trovato luminosa, coi quadri nella più bella luce. Il Giudizio Universale e i vari quadri michelangeleschi della volta si son contesi la nostra ammirazione. Io non sapevo che guardare e meravigliare. L'intima sicurezza e l'energia del maestro, la sua grandiosità, sorpassano ogni espressione. 2 dicembre 1786. Il 28 novembre tornammo nella Cappella Sistina e ci facemmo aprire la galleria, dove si può vedere più da presso la volta. Essendo molto stretta, ci si spinge innanzi con una certa difficoltà e con apparente pericolo lungo le sbarre di ferro, per cui chi soffre di capogiro non vi si azzarda. Ma tutto è compensato dallo spettacolo dell'immenso capolavoro. E in questo momento io sono talmente entusiasta di Michelangelo che nemmeno la natura mi soddisfa più dopo di lui, non potendola vedere con occhi grandi come i suoi. Se ci fosse almeno un mezzo per fissar bene nell'anima immagini tali. Certo, tutto quanto posso procurarmi di incisioni e di disegni delle sue opere lo porterò con me.
Allora, abbiamo sentito l'incanto di questo visitatore d'eccezione che è Wolfgang Goethe. Siamo alla fine del Settecento, come avete sentito, e tutti noi vorremmo poter vedere in quelle condizioni, attraverso quello sguardo, le meraviglie della Cappella Sistina. È bellissimo questo desiderio di fissare nell'anima, no, queste immagini e non solo nello sguardo. Ecco, noi in questo allora ci facciamo aiutare nella seconda tappa di questo percorso, attraverso il tentativo dell'uomo, del cristiano, di raffigurare Dio, di dipingere Dio, da Emilio Tadini, che intanto saluto. Buongiorno Tadini.
Buongiorno.
Ecco, allora siamo alla seconda tappa e questa volta lei ha scelto di fissare come centro della sua osservazione, della sua riflessione, Michelangelo. Ecco, di Michelangelo cercheremo di osservare anche attraverso di lei alcune immagini, alcune figure. Sentiremo anche alcune letture delle sue rime, dei suoi sonetti. Tra l'altro, ecco, mi perdoni il paragone un po' ardito, ma anche lei, come Michelangelo, ama mettere insieme linguaggi diversi. Come...
Oh, mamma mia!
Sì, è una grossa attribuzione, ma comunque, lo dicevamo l'altra volta, pittura, scrittura. E tra l'altro lei si sta cimentando anche in una ardua impresa teatrale. Lunedì va in scena una cosa particolare. Che cos'è, lo possiamo dire?
Si chiama La Deposizione, un monologo recitato da Anna Nogara e sarà dato al Teatro Franco Parenti.
Ecco, La Deposizione, a Milano, naturalmente. Ecco, veniamo allora innanzitutto a questo Michelangelo. Lei ha scelto di parlarci di Michelangelo attraverso tre immagini fondamentali, poi potremo parlare di tante altre cose naturalmente: la creazione, il giudizio nella Cappella Sistina e poi la figura della pietà. Ecco, veniamo intanto a questa creazione e forse non è male se ce la descrive così per i più distratti.
Sì, ecco, insomma. Prima di tutto volevo fare una piccola nota quando diceva la bellissima citazione di Goethe. Goethe, sì, evidentemente ha visto la Sistina fresca di riverniciatura, perché proprio in quegli anni era stata data una mano di gomma arabica per rinforzare i colori. Gomma arabica che peraltro è stata proprio poi la causa dell'annerimento dei dipinti, per cui si è reso necessario, indispensabile il restauro. Perché la gomma arabica annerisce e sono diventati neri, come noi pensavamo che fosse Michelangelo, invece che quella strepitosa colorista che è.
Ecco, per cui anche noi adesso la possiamo,
certo,
vedere.
La possiamo vedere veramente rimessa com'era.
In questa luce. Certo. Ecco, è particolare invece questo senso di avventura, no? Bisogna salire per le sbarre, certo, di ferro.
Certo. Ma vedi che dice era visibile, ora senza, sì, quel, sì, senza, sì, le migliaia di watt che hanno dovuto mettere prima del restauro, la Cappella Sistina senza luce accesa sarebbe stata assolutamente invisibile. Dunque, ecco, sì, la creazione. Nella creazione c'è veramente questa straordinaria intuizione michelangelesca di porre il corpo di Adamo come già creato, la carne è già creata. E il Dio che è il vecchio, che è proprio il prima che nascesse il Cristo, è il Dio quando Cristo non si è ancora incarnato, che incarna, ecco, se stesso nel corpo di Adamo, che non è ancora caricato di spirito in qualche modo, che non è ancora ricevuto quello che nella Bibbia è il soffio vitale, e che qui è invece questo contatto di questa mano di Dio, questa mano destra di Dio che si tende verso la sinistra di Adamo. E qui è la cosa straordinaria di Michelangelo, è far sentire veramente questa inerzia assoluta della carne priva di anima e questa potenza di energia che è nella mano di Dio.
Quindi non ancora vivente. Ecco, forse va ricordato che questa creazione dell'uomo è inserita tra altre figure della creazione, la separazione della luce, certo, dalle tenebre, la creazione, certo, degli astri, delle piante e così via, però ha ragione lei, è centrale questa.
Questa è proprio centrale perché il corpo dell'uomo è fondamentale, Michelangelo, tanto è vero che quando lui arriva a Roma si lega di amicizia con questo medico Rinaldo Colombo che lo fa partecipare a molte dissezioni di cadaveri, è la vera ossessione, è la figura vera, e non è un gioco di parole, della pittura di Michelangelo, è la figura del corpo davvero.
Ecco, infatti allora questo lo possiamo prendere come punto di partenza e poi sarà anche il punto d'arrivo, credo, di questo percorso,
credo, sì,
michelangiolesco. Ecco, tra l'altro volevo semplicemente suggerire, nell'ultimo numero della rivista Humanitas, che è una rivista edita dalla Morcelliana, e che è dedicato appunto questo numero in gran parte proprio a Michelangelo, c'è un bel saggio, ci sono vari saggi interessanti, ce n'è uno di Paolo De Benedetti che proprio si ferma su questa figura del corpo inerte, non ancora vivente, che sta di fronte al corpo di Dio. Tra l'altro una è una figura accogliente, quella di Adamo, e Dio invece è tutto proteso, molto in tensione.
Poi una è una figura terrena, proprio posata, data alla gravità,
sì,
e l'altra è una figura invece, è la figura dell'aerea,
sostenuta o trattenuta quasi sembra, certo, dagli angeli, da queste figure,
certo.
Ecco, e fa una osservazione di Benedetti che la mano che Dio porge all'uomo è la destra, che nella Bibbia è il lato della misericordia, mentre quella di Adamo è la sinistra, che è quella del male, della caduta, del peccato, insomma. E credo che gli si possa dare credito, no, in questa osservazione.
Beh sì, perché è una persona straordinaria per acutezza e per dottrina.
Sì, ma voglio dire, anche si può cogliere, no, questa,
sì,
cosa.
Sì, no, ma sicuramente.
Ecco, e poi osservo un'altra cosa molto particolare, che le due dita di Adamo e di Dio non si toccano, c'è uno spazio vuoto. Ecco, cosa può rappresentare questo spazio?
Ma secondo
vuoto?
Me questa è proprio una straordinaria invenzione figurativa, perché ci descrive l'imminenza, ecco, ci descrive il gesto non compiuto ma che sta per farsi, dunque come se realizzasse virtualmente il movimento, davvero. Io credo che sia proprio questa la cosa più straordinaria.
Ecco, De Benedetti mette in rilievo questa anche l'infinita distanza fra la grazia e invece l'inerzia umana, e resta aperto come un punto di domanda, cioè si toccheranno o non si toccheranno. Ecco, lei dice di sì.
Io penso proprio che la forza della pittura qui è più forte di qualsiasi interpretazione cronologica. Qui c'è proprio il dipingere l'imminente.
Michelangelo. È indispensabile, credo, cercare di ricostruire un po' i linguaggi, le traiettorie culturali che in lui confluiscono. E per esempio c'è una cosa curiosa che viene sottolineata invece in un libro di Emidio Campi, edito dalla Claudiana, di cui parleremo anche un pochino più avanti, che racconta i rapporti fra Michelangelo e Vittoria Colonna. Vedremo che rilievo avrà questa amicizia. E dice che per esempio in una pietà eseguita appunto per l'amica Vittoria Colonna c'è un verso dantesco tratto dal 29° canto del Paradiso che ci dà una di queste coordinate. Allora ascoltiamoci intanto questo canto nella lettura di Vittorio Sermonti e
non
poi vedremo se di lì possiamo partire.
Cristo, che esser non può, ma perché suo splendore potesse risplendendo dir subsisto in sua eternità di tempo fore, fuor d'ogni altro comprender, come i piacque, saperse i nuovi amor, l'eterno amore. Né prima, quasi torpente si giacque, che né prima né poscia procedette lo discorrer di Dio sovra quest'acque. Forma e materia, congiunte e purette, usciro ad esser che non avia fallo, come d'arco tricordo tre saette, e come in vetro, in ambra o in cristallo, raggio resplende sì, che dal venire all'esser tutto non è intervallo. Così il triforme effetto del suo sire nell'esser suo raggiò insieme tutto, senza distinzione in essordire. concreato fu ordine e costrutto alle sostanze, e quelle furon cima nel mondo in che puro atto fu prodotto. Pura
potenza. Ecco, un canto forse un pochino di difficile comprensione, questo del ventinovesimo del Paradiso, parla della creazione degli angeli intesa come atto gratuito dell'amore di Dio, e poi se la prende un po' con i teologi Dante, che pospongono le sacre scritture alle opinioni dei filosofi. Ecco, secondo lei in che cosa si può rinvenire Emilio Tadini traccia di questo Dante nella creazione di Michelangelo?
Ma io direi che indirettamente è sicura l'enorme influenza di Dante su Michelangelo, se pensiamo a Dante poeta proprio. Il linguaggio, prima di tutto, ecco, proprio il linguaggio di Dante, poeta passa proprio a Michelangelo, sì. nella scrittura di Michelangelo con grandissima forza. Non solo quello della commedia, ma quello delle rime pietrose, per esempio. E allora io penso che fuori di dubbio che Michelangelo abbia assimilato la corrusca drammaticità della teologia dantesca, sicuramente.
Sicuramente. Ecco, allora a questo punto io sentirei anche Sergio Givone, buongiorno Givone.
Buongiorno.
Che ci accompagna un po' in questo percorso, su questo azzardo umano di appunto tentare di dipingere Dio, di raffigurare l'invisibile, come dicevamo l'altra volta. Ecco, allora, tra l'altro, ecco, l'altra volta è stato proprio un felice incontro, credo, del linguaggio del filosofo e del linguaggio del pittore. Allora proseguiamo, incoraggiati da questo. Ecco, Givone, in Michelangelo, siamo solo alla creazione per ora, c'è Dante, ma anche che cosa altro possiamo trovare? Quali forze culturali intervengono e si incrociano in questa creazione?
Sì, c'è Dante sicuramente, ma c'è anche il neoplatonismo. Si è parlato spesso a proposito di Michelangelo di un platonismo cristiano, ma io credo che sia importante dire neoplatonismo, perché appunto da Michelangelo veniva da Firenze, quelli erano i suoi interlocutori, i neoplatonici di Santo Spirito. E la differenza in che cosa consiste? Descrivere l'atteggiamento di Michelangelo nei confronti della grande arte fiorentina, quella anche dei suoi maestri, ma non soltanto, a partire dall'interpretazione che Plotino ha dato di Platone. E qual è il fulcro, la chiave di questa interpretazione? L'idea di libertà, l'idea di libertà dalla creazione. C'è nel cuore stesso della creazione una energia che impedisce alle forme di trovare riposo, di cristallizzarsi in una perfezione immobile, quella perfezione immobile a cui Brunelleschi aveva dato voce, figura, quella perfezione immobile che non è più tale nella sacrestia nuova. Il passaggio dalla sacrestia vecchia alla sacrestia nuova di San Lorenzo potrebbe essere interpretato come il passaggio da Platone, dal platonismo, dalla filosofia delle forme eterne, perfette, immobili, alla filosofia che rivela nelle forme un'energia incontenibile e che le mette tutte in movimento. Plotino aveva visto nel cuore del platonismo appunto questa energia creativa che Michelangelo raccoglie, fa sua e segna, come dicevo, il passaggio dalla sagrestia vecchia alla sagrestia nuova, da Brunelleschi a lui stesso.
Ecco, Platone, Plotino, ma anche una grande conoscenza delle scritture.
Sì, perché...
Ecco, anche questo è un pochino sorprendente, perché procedendo così per schemi scolastici, ecco, si tende a pensare che il Rinascimento è appunto grande valorizzazione e rivalutazione della cultura greca, della cultura classica, però invece qui vediamo anche conoscenza proprio dettagliata dei testi sacri.
Ma il Rinascimento è l'una cosa e l'altra,
appunto.
L'ha detto Nietzsche. Come meglio non si poteva dire. Secondo Nietzsche nel Rinascimento, e a Firenze in particolare, si è in quegli anni, negli anni che sono di Michelangelo, giocata l'ultima grande battaglia, è sempre Nietzsche che parla, tra paganesimo e cristianesimo. Un paganesimo che agli occhi di Nietzsche poteva, forse per l'ultima volta, ritornare sulla scena, imporsi al cristianesimo stesso. Michelangelo è come se prendesse sul serio l'una cosa e l'altra, il paganesimo e il cristianesimo. Prendere sul serio vuol dire che lui in queste tradizioni non vede soltanto l'opportunità di materiale iconografico di cui appropriarsi e trasformare in pittura, vede qualcosa di più, di infinitamente di più, la possibilità di interrogarsi sul destino dell'uomo. E Michelangelo, questo è il tratto che forse rende così drammatico, tormentoso il suo itinerario. Prende sul serio tanto il paganesimo, che è il paganesimo dei misteri, è il paganesimo oscuro, il paganesimo della Sibilla, che poi dipingerà sulla volta della Sistina. Prende sul serio il paganesimo e prende sul serio anche il cristianesimo.
Ecco, poi entreremo anche nel merito di questo cristianesimo di Michelangelo, però spostiamoci adesso dall'immagine della creazione a quella del giudizio. Anche qui Emilio Tadini, le chiederei di farcelo vedere.
La figura del Cristo nel giudizio è una figura straordinaria, perché Michelangelo tra l'altro sceglie di dipingerla in un atteggiamento veramente di una difficoltà incredibile, perché la figura è dipinta nell'atto in cui si sta alzando in piedi, è una figura quasi grottesca al limite, è una cosa che di solito non si rileva, ma se lo si vede da vicino si vede che proprio il Cristo giudicante di Michelangelo è come se è colto nel momento in cui da seduto si sta levando in piedi. Non è più seduto,
più un'immagine davanti a me che adesso vedo.
Non è più seduto e non è ancora completamente alzato in piedi. E anche qui, come il gesto di Dio che creava Adamo era dipinto come imminenza, qui è dipinto invece un atto nel momento di farsi. Cristo non è ancora il Cristo giudicante alto e minaccioso, ha sì il braccio levato, ma sta predisponendosi a essere quello che ancora non è. E anche questa è una straordinaria idea, perché ci fa sentire per l'ennesima volta questo corpo sotto sforzo, che in Michelangelo è veramente la figura assolutamente centrale, secondo me. Perché davvero, prima dicevo, la figura del corpo è la figura della pittura di Michelangelo. Io penso davvero che in questo rapporto così complesso di Michelangelo col neoplatonismo, come ha detto Givone, ci sia anche proprio questa specie di complicazione della separazione tra materia e spirito, che è ancora sicuramente in Plotino, e c'è questa insistenza su questo dato che viene portata proprio dalla dissidio, dalla lotta forte tra il corpo e lo spirito, tra la definizione del corpo e la forza violenta dello spirito. E allora l'unico modo per agitare questo corpo è che lo spirito lo animi di dentro, e i gesti diventano davvero una specie di, come si può dire, iconografia dello spirito, la forza. E che questo è proprio, credo, l'elemento centrale, quello che Michelangelo prende dalla cultura greca di Fidia nel V secolo, quando Fidia, con la figura del corpo sotto sforzo, innova completamente la storia dell'arte occidentale, parallelamente proprio all'invenzione della tragedia.
Ecco, adesso su questa immagine del corpo sarà opportuno fermarci e sostare un pochino, però la cosa che volevo notare prima è che, come lei ce li sta rappresentando, creazione e giudizio, sono entrambe due scene in divenire, no? C'è l'atto,
assolutamente,
ecco, l'atto della sospensione. In quello della creazione c'è lo spazio vuoto fra le due dita di Dio e di Adamo, e qui c'è questo gesto del Cristo, come lei stava dicendo, non ancora compiuto, non ancora finito.
Lo ha controllato, ha visto che è così.
Sì, ce l'ho qui davanti.
E pensi al lungo spazio di tempo che passa tra una figurazione e l'altra, perché passano decine d'anni tra la figurazione della creazione, della volta della Sistina, e il giudizio universale.
Ecco, allora questo cosa può voler dire in Michelangelo, che è fortemente impresso dentro di lui questa idea del...
Sì, proprio dell'intensità, nell'intensità del gesto che non è ancora compiuto, si mostra la forza che lo muove in sostanza, e dunque nei prigioni per la tomba
di Giulio II. Adesso ci arriveremo. Ecco, però fermiamoci allora ancora su questa immagine. C'è questo gesto del braccio alzato del Cristo, è il braccio destro per l'appunto, e visto che avete citato prima entrambi i sonetti, i testi poetici di Michelangelo, sentiamone uno che allude proprio a questo gesto, ma come vedremo è carico anche di implicazioni teologiche.
scarco d'un importuna e greve salma, signor mio caro, e dal mondo disciolto, qual fragil legno a te stanco rivolto, dall'orribil procella, in dolce calma. Le spine e chiodi e l'una e l'altra palma, col tuo benigno umil pietoso volto, prometton grazia di pentirsi molto, e speme di salute alla trist'alma. Non mirin co giustizia i tuoi santi occhi il mio passato e il gastigato orecchio, non tenda a quello il tuo braccio severo, tuo sangue sol mie colpe lavi e tocchi, e più abbondi quanti son più vecchio di pronta aita e di perdono intero.
Ecco, allora questo era un sonetto di Michelangelo, e qui forse mi dovete aiutare un po' a trovare un po' le implicazioni teologiche di questi versi. Ecco, c'è sì questo braccio del Cristo che è alzato, dicevamo prima che De Benedetti sottolineava che il braccio destro è quello della misericordia, allora il braccio che giudica è anche quello che deve essere misericordia, no? Ecco, e qui si possono rintracciare però anche tante altre cose.
Sì, però ecco, si può rintracciare, io credo, proprio un rimando a quella figura del corpo giudicante di Cristo. Il corpo giudicante di Cristo sta per alzarsi, distendersi in tutta la sua altezza, più per giudicare i dannati che non per accogliere gli innocenti. Ha un viso severo, il gesto è minaccioso, non è un gesto di benvenuto, è un gesto di condanna. E qui c'è quel verso in cui dice che il sangue di Dio solo spera che il sangue di Dio lo lavi dalle sue colpe. Io credo che in qualche modo, certo, il periodo storico è tale per cui l'insorgere della cultura protestante, della disperazione protestante, del pensare protestante che la colpa è connaturata all'uomo e che solo lo può salvare la grazia e la benevolenza, arbitra qualcosa sicuramente di fondamentale. La controriforma stessa non esisterebbe senza la riforma, la intensità tragica di certa controriforma ha proprio l'impronta della disperazione riformista, secondo me. In questo sonetto lo si vede bene, secondo me.
Sì, ecco, e poi ce ne sono molti altri in cui appunto viene ribadita questa idea dell'attesa della grazia, che è sì disperazione, ma è anche attesa fiduciosa, Givone. Ecco, c'è un verso, per esempio, che dice: vivo al peccato, a me morendo vivo, oppure non è più basso vil cosa terrena che quel che senza te mi sento e sono. Ecco, Givone.
Ma se è vero che il senso del peccato, come appena detto Tadini, è così profondo, così radicale da portare alla disperazione, se è vero che proprio questo senso del peccato fa sì che il giudizio sia concepito come un atto ultimo e senza appello e senza misericordia e senza perdono, perché nel giudizio questo manca, questo non vediamo, il perdono, la misericordia. Ebbene, tuttavia, il perdono, la misericordia svolgono un ruolo essenziale nell'opera di Michelangelo, e non soltanto nei sonetti. Io azzarderei un'interpretazione che avrei difficoltà ad argomentare meglio, ma tant'è, proviamo.
Sì.
E l'interpretazione è questa: che forma del perdono e della misericordia siano i corpi stessi. I corpi che qui, in questo sonetto, appaiono come grevi di una peccaminosità irredimibile, è la salma, quella di cui parla Michelangelo, quella di cui si sente carco, e tuttavia sono i corpi che si offrono a quel risveglio, a quel tocco che per l'appunto li trasfigura e ne fa comunque un veicolo di salvezza.
Certo.
È vero che nel corpo c'è soprattutto il peso del peccato, no? Le anime che nel momento del giudizio sono costrette a ricaricarsi di nuovo dei loro corpi e dei peccati che sono inscritti in questi loro corpi, e tuttavia i corpi sono anche innalzati, sono portati in cielo, i corpi sono risvegliati, come per l'appunto il corpo di Adamo nella creazione, risvegliati alla vita, quella vita.
Sì, c'è un forte senso dell'attesa anche, che è un po' la cosa che veniva anche detta prima in altro senso, no?
Certo, e anche l'attesa si iscrive in una prospettiva escatologica di redenzione.
Io una tesi questa che sposo immediatamente che mi sembra straordinaria, poi è così visibile, ecco, viene proprio in mente quell'idea di Michelangelo che la pittura sia una scienza, la scienza originaria da cui le altre derivano, cioè che la pittura dia sapere in sostanza, ma è verissimo questo che dici, io credo che è giustissimo, ma infatti Michelangelo è proprio il culmine. E le sculture di Fidia le vediamo subito se le paragoniamo a una scultura egizia, immobile, ferma, che si ostenta nella propria inerzia sublime. Le figure di Fidia rappresentano un corpo che si agita, che combatte, che lotta contro qualche cosa, è l'illustrazione dell'eroe tragico che si alza a combattere contro il destino nella tragedia greca e che poi soccombe. Michelangelo, ecco, lo porta al culmine questa ostentazione di una verità nel corpo, di una verità tragica, nel corpo con i prigioni, le due statue dei prigioni per la tomba di Giulio II. Lì davvero la cosa è talmente forte, che talmente si esprime a un livello di ambiguità devastante e straordinario, perché non sappiamo se questi corpi stanno liberandosi da una materia che li sta trattenendo, che li vorrebbe annullare, e stanno per liberarsi verso l'altro, per liberarsi, oppure se questi corpi sono scolpiti nel momento in questi due corpi, che sono, io credo, l'emblema stesso dell'arte occidentale, si rappresenti proprio esattamente quello che diceva Givone. Questo anelito di una libertà assoluta, questa fede dopo la disperazione, ecco, quella che possiamo dire c'è Michelangelo.
Ecco, adesso su questo ritorniamo, su queste immagini del corpo, perché appunto prendono varie figurazioni poi nell'arte di Michelangelo, però io vorrei che forse Sergio Givone ci raccontasse un po' meglio quali sono gli intrecci tra riforma e controriforma nell'Italia al tempo di Michelangelo, probabilmente più vivi anche questi di come un'impostazione scolastica ci ha abituato a leggerli. Intanto possiamo partire da questa amicizia con Vittoria Colonna e dalla frequentazione anche degli spirituali, no? La spiritualità valdesiana, la predicazione di Bernardino Occhino, e tutti elementi, tutti ambienti con cui Michelangelo ha avuto contatti. Ecco, allora c'è un intreccio più proficuo forse, Givone, vero?
Io vorrei essere in grado di risolvere questo problema, perché è davvero un grande problema della biografia di Michelangelo, forse destinato a restare tale. Noi sappiamo che a Roma lui frequentava gli ambienti di una rinnovata spiritualità, quegli ambienti che hanno fatto pensare a qualcuno a influenze dirette dei riformati, però è anche vero che gli ultimi 20 anni della vita di Michelangelo passano nel segno della controriforma, e allora il problema si sposta e la domanda riguarda a questo punto il rapporto che Michelangelo ebbe sia con quello che potremmo chiamare lo spirito della riforma, sia con quello che potremmo chiamare lo spirito della contro riforma, e schematizzando in modo forse non giusto, ma per spiegare quello che intendo dire. Certo, Michelangelo è vicino ai riformati quando fa valere contro quel neopaganesimo che pure rappresentava un elemento importante, fa valere il senso della caduta, il senso del male. Michelangelo è il pittore della creazione e del giudizio, cioè di
appunto, quell'elemento tragico che metteva in rilievo
di due realtà che non hanno nulla a che fare con il paganesimo e che comportano una vera e propria tragedia cristiana, tragedia della sepoltura la chiamava Michelangelo, dunque ancora una volta tragedia che ha a che fare con il corpo. Questo per quello che riguarda la riforma, la spiritualità della riforma, ma c'è anche la spiritualità della controriforma. Se, come abbiamo tentato di fare prima, si lascia cadere l'accento sul perdono, sulla misericordia, sulla redenzione mediata dalla realtà terrena, sia la realtà dei corpi, sia la realtà della storia, sia la realtà della rivelazione, e allora bisogna parlare, credo, di controriforma.
Sì, ecco, probabilmente poi la cosa interessante è che in una figura come Michelangelo tutte queste non sono etichette a cui appartenere, ma sono invece così delle grosse correnti spirituali alle quali attinge, ecco, no?
Sì, poi credo che... Scusa.
No, prego.
No, volevo dire poi che peraltro bisogna anche tenere presente, mi sembra, come la stessa Controriforma sia segnata profondamente da quello che io prima chiamavo la disperazione protestante, la disperazione dei riformati, quella disperazione che si affida alla fede, perché se no la disperazione sarebbe l'unico panorama possibile. Beh, la Controriforma si imbeve di questa tragicità. Il corpo della Controriforma diventa un corpo straziato, un corpo umiliato, un corpo addirittura rifiutato. L'immaginazione nera che tocca il corpo nella storia non solo dell'arte, ma con la Controriforma, in qualche modo forse è segnata essa stessa da ciò a cui tenta di reagire, e cioè dalla Riforma.
Ecco, c'è una bella citazione di Giuseppe Ungaretti che vi propongo, che raccoglie un po' quello che stavate dicendo. E dice: le termini di Diocleziano, la chiesa di Santa Maria degli Angeli, il Campidoglio con la Rupe Tarpea e anche il Giudizio della Sistina sono opere dove Michelangelo mescola tutto, mescola la natura, mescola Platone con i discepoli di Plotino del suo tempo, sente Cristo con disperazione e nel medesimo tempo sente la carne con disperazione, elementi tutti che presentano una costante ferita, un costante strappo nella loro fusione e che ritroviamo dovunque a Roma. Dal giorno che vi termina il suo passaggio terreno. Ecco, c'è proprio quest'idea del confluire di tutto in una figura come Michelangelo. Però restiamo su questa immagine del corpo. Emilio Tadini, il corpo sotto sforzo, gli stava dicendo, c'è un altro elemento particolare del corpo michelangiolesco ed è il corpo nudo. Ecco, che cosa rappresenta? Non è una nudità come quelle che ci sono state prima, no? Anche qui c'è un elemento nuovo.
Ma il nudo è che il nudo michelangelesco, io credo che sia anche qui ricco di contraddizioni. Da un lato c'è proprio il corpo agonistico, il corpo muscolare, proprio la struttura della macchina muscolare che si ostenta nella sua potenza anche. È la forza dell'eroe. E dall'altro è anche contemporaneamente l'essere inerme di questo corpo, è proprio l'essere senza difesa, è il porsi nella sua naturalità che è anche destino di morte in sostanza. E questo lo si vede benissimo in quel capolavoro che è la Pietà Rondanini, qui a Milano tra l'altro, è tenuto in un modo che non è giusto, dovrebbe avere una sede per sé, una specie di piccolo tempio particolare.
Invece dove si trova?
Un capolavoro, si porta a Castello Sforzesco, in una sala ben messa, ma insomma non ha la rilevanza che dovrebbe avere.
Ecco, ricordiamo qual è la Pietà Rondanini, è quella pietà
dove la Madonna in piedi, incompiuta, abbozzata, dipinta da Michelangelo stravecchio, e dove la Madonna, dove il corpo della donna in piedi regge come se tentasse di far camminare un bambino che non sa camminare perché non è capace, un paralitico.
Proprio, ecco, come se fosse un blocco unico da cui emerge.
Ma il corpo di Cristo è proprio abbandonato, è proprio svuotato, senza più forza, proprio non è un corpo che lotta, è il corpo svuotato, è in qualche modo è la contrapposizione perfetta di quel corpo di Adamo. Tranne che l'inerzia del corpo di Adamo era un'inerzia che si prometteva un'animazione. L'inerzia del corpo di Cristo nella Pietà Rondanini è un'inerzia definitiva, è proprio il corpo abbandonato dallo spirito, torna a essere questa carcassa inerte, ed è veramente un capolavoro addirittura straziante questo di Michelangelo.
Ecco, lei, Givone, come legge la nudità del corpo michelangiolesco?
E anch'io lo leggerei tragicamente. Il corpo è luogo di una doppia esperienza, e i poli di questa doppia esperienza sono estremi, sono la morte e la vita, sono anzi qualche cosa che va al di là della stessa morte e al di là della stessa vita, sono la redenzione o la dannazione. Se il corpo è il luogo di questa doppia esperienza, allora davvero parlare di tragedia non è sbagliato, anzi è doveroso. D'altra parte di tragedia ha parlato Bolezza, una sorta di verifica di ciò che stavo dicendo. Che cos'è la sepoltura se non, che cosa dice la sepoltura se non questo al di là rispetto alla vita e alla morte, nei termini dell'attesa naturalmente, ma per l'appunto al di là della vita e della morte.
Ecco, se posso permettermi un'ultima cosa, la cosa straordinaria comunque della Pietà Rondinini qual è oltre a questo? È il fatto centrale alla fine, che la figura della donna sostiene il corpo distrutto dell'uomo, e questa è un'intuizione michelangelesca straordinaria, strepitosa.
Ecco, quindi proprio l'accento sulla pietà, sulla pietà,
che tra l'altro, se posso dire una cosa rapidissima, è una cosa talmente vera questa, che io ho a casa una fotografia di un cronista sconosciuto, il quale aveva scattato una foto nella stazione centrale di Milano, un giorno che era successo un incidente per cui un giovane bandito era stato colpito a morte dalla polizia, davanti agli occhi di tutti. Beh, la fotografia ritraeva il momento in cui la gente intorno lì si faceva vicino a questo corpo morente. Beh, tutti gli uomini nella fotografia si ritraevano, tutte le donne protendevano le braccia verso il corpo caduto. È esattamente quello che fa tutta la storia della pittura quando raffigura la pietà, la deposizione. E questa forza straordinaria dell'elemento femminile è quella che sorregge il culto mariano al di là di ogni facile patetismo, davvero.
Quindi la pietà passa attraverso il corpo femminile.
Ecco, è assolutamente vero, questa è una cosa che andrebbe veramente studiata, l'iconografia del corpo maschile e femminile nell'arte michelangelese.
Ecco, però ritorniamo allora per un altro verso alla pietà, intesa però questa volta come senso della misericordia di Dio, forse sono due aspetti della stessa cosa, e facciamolo ascoltando forse il più celebre e forse anche il più bello dei sonetti di Michelangelo, quello che comincia con il verso «Giunto è già al corso della vita mia».
Giunto è già il corso della vita mia, con tempestoso mar per fragil barca, al comun porto, o a rendersi varca conto e ragion, d'ogni opera trista e pia, onde l'affettuosa fantasia, che l'arte mi fece idole monarca, conosco or ben, com'era d'error carca, e quel che a mal suo grado ogni uom desia. Gli amorosi pensier, già vani e lieti, che fien or, sa duo morte m'avvicino, d'una sol certo, e l'altra mi minaccia, né pinger né scolpir fie più che quieti l'anima, volta a quell'amor divino, ch'aperse a prender noi in croce le braccia.
Allora, Emilio Tadini e Sergio Givone, in questo sonetto di Michelangelo confluiscono insomma molte delle cose dette fino ad ora, no? C'è questo tempestoso mare della vita, i dubbi, poi c'è l'immagine dantesca della fragil barca, e però qui è molto chiara appunto l'attesa della grazia divina e della misericordia divina, proprio come gesto pietoso verso i figli. Tadini.
Certo, paradossalmente secondo me proprio nelle ultime grandi opere di Michelangelo, ci torno su perché è davvero un punto d'arrivo fondamentale, che è la Pietà Rondanini a Milano, ecco, paradossalmente questa estrema risorsa, questo estremo punto di speranza è raffigurato in un corpo femminile, questo è straordinario, cioè non è raffigurato in una figura che in qualche modo alluda alla potenza divina, ma è raffigurata nell'infinita misericordia di un corpo femminile. Questo io trovo che è straordinario nel punto d'arrivo di Michelangelo, e che è soprattutto ancora una volta il suo dar fiducia alla figura, la figura in questo nel doppio senso, la figura del corpo e la figura che nella pittura lo interpreta e lo manifesta.
Ma infatti questo amore divino anche del sonetto è proprio il perdono ottenuto attraverso la croce, Givone.
Direi anch'io che è questo. In ogni caso, questo aiuta a spiegare ciò a cui alludevo prima, che forse è rimasto oscuro quando dicevo della vita che è al di là della vita, della morte che è al di là della morte. Qui Michelangelo in questo sonetto ci dice che cos'è la vita al di là della vita, è la misericordia, sì, è l'amore di Dio, e ci dice anche che cos'è la morte al di là della morte, la morte dell'anima, la morte...
Si parla delle due morti,
delle, no?
Due la morte
morti,
del, sì, corpo e la morte dell'anima.
Infatti,
sì,
il tutto è rivisto in una prospettiva cristiana, è pensato e creduto in una prospettiva cristiana, ma sì, di nuovo, in Michelangelo queste forze spirituali, platonismo, neoplatonismo, qualcuno ha parlato soprattutto a proposito di Vittoria Colonna, neo-stoicismo cristiano, cristianesimo, cristianesimo riformato, cristianesimo della Controriforma, tutte queste forze spirituali interagiscono e danno luogo a quella concentrazione che non solo nel suo tempo, ma forse in nessun altro ha trovato in Michelangelo la massima espressione.
Ecco, quindi conclusivamente, Emilio Tadini, se dovessimo dire qual è il modo, così proprio in un'immagine, diciamo, in una figura, il modo di Michelangelo di dipingere Dio, lei su cosa metterebbe l'accento allora?
Ecco, io credo proprio che dovrei rimandare a una serie di immagini, a quella del Dio creatore, padre della volta della Sistina, a quella del giovane eroe che si alza per maledire i peccatori del giudizio. Ecco, io credo proprio che dovrei rimandare a una serie di immagini, a quella del Dio creatore, padre della volta della Sistina, a quella del giovane eroe che si alza per maledire i peccatori del giudizio, a questa figura che la Madonna, che la donna cerca di muovere ancora quando è inerte come un tremendo burattino. Ecco, questo credo che davvero renda conto dell'ambiguità, della complessità della grandissima arte di Michelangelo e anche della complessità della sua cultura, peraltro intrisa per forza di cose di tutto ciò che si stava contraddicendo nella pratica reale dei tempi, perché la riforma è un po' come se noi pensassimo al socialismo, al marxismo. Non possiamo contrapporre marxismo e non marxismo, non possiamo non vedere che anche lo stesso liberalismo, sì, certo, dopo Marx ha dovuto fare i conti con Marx e ha dovuto fare i conti con le istanze sociali che Marx portava avanti. Ecco, se noi pensiamo a questo, vediamo allora che anche il rapporto di Michelangelo con la riforma si capisce di più, perché è veramente anche la controriforma stessa in cui Michelangelo vive negli ultimi decenni della sua vita e per forza di cose reca l'impronta di ciò che così fortemente la contraddice, e questo definisce proprio la particolarità straordinaria di questo personaggio,
cioè del suo anche saper accogliere, saper prendere ciò,
certo,
che modifica i tempi,
certo, ed è rappresentare davvero, come io continuo a dire, proprio davvero l'evidenza di un sapere nella, sì, figura dell'arte,
altro modo di dipingere Dio. E intanto ci diamo appuntamento a domani, domenica, per le domande e poi voci proprie.